Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, anche per oggi una bella oretta da passare insieme con la Juve in gol solo su Radio Bianconera insieme a voi. La Juve in gol come quell'8 dicembre del 1985 con una squadra di fenomeni che portò a casa la Coppa Intercontinentale 2-2 contro l'Argentinos Junior, i tempi regolamentari e supplementari, e poi 6-4 i rigori per noi con la doppia parata di Stefano Tacconi. Un abbraccio a distanza a Stefano, suo figlio Andrea ha detto che inizia a camminare, che è stata una gioia vederlo, e noi lo aspettiamo naturalmente perché è una nostra icona assoluta. Squadre, giocatori, partite, momenti, trofei, cose che in altre latitudini si sognano e continueranno a sognarsi, perché noi abbiamo ragione, loro hanno semplicemente torto. Ricordatevelo, i giornali non vi lasciano un attimo di tregua, neanche all'Immacolata Concezione, quindi hanno concepito pure oggi, nella seconda parte, collegamento specialissimo con uno di quei calciatori che ci ha portato la Coppa Intercontinentale, che è diventato anche un dirigente, che è diventato anche un opinionista di successo e che rimane uno che sapeva dare del tu al pallone, giocando con campioni come Laudrup e Platini. In attacco, scoprite chi è, ma lo vedrete alle 12:40. Nel frattempo il campo ci dice che, bravi ragazzi, bravi, bravissimi, la Juve Next Gen batte 2-1 il Padova con i gol di Cerri e Sekulov e si guadagna la semifinale doppia contro il Foggia per quanto riguarda la Coppa Italia di categoria, perché il nostro progetto seconda squadra, oltre a portare su dei giocatori, vuole portare anche ogni tanto magari qualche piccola, seppur importante, vittoria. Un applauso comunque alle ragazze di coach Montemurro e Juventus Women, che ieri in quel dell'Emirates contro l'Arsenal delle supercampionesse ha perso, ma soltanto per 1-0 nel secondo tempo, con un'inversione di coraggio ha cercato di rincorrere il gol del pareggio, salvando delle situazioni in contropiede per le avversarie, e a momenti alla fine un paio di occasioni ci sono state. Adesso serve un'impresa da Wonder Women, come loro sono in grado di fare, perché c'è lo Zurigo il 15 dicembre in casa e poi l'ultima trasferta molto difficile, Lione-Juventus. In questo momento l'Arsenal è praticamente qualificato, il Lione ha 2 punti in più della Juve, quindi se noi vinciamo contro lo Zurigo, dall'altra parte c'è Lione contro Arsenal, è comunque vada che vinca il Lione o che vinca l'Arsenal o che pareggino, noi nell'ultima partita a Lione dobbiamo andare a fare l'impresa, dobbiamo andare a vincere a Lione. Difficile? Improbabile? Sì. Impossibile? No, niente è impossibile per queste fantastiche ragazze. Nel frattempo alla Continassa si inizia a lavorare, si inizia a correre, si inizia a giocare, e il Rabiot in vista della sua, fortunello lui, partita di quarti di finale bellissima, Francia contro Inghilterra dei mondiali, ci fa sapere tante cose. Intanto che è arrivato fisicamente pronto ai mondiali, attenzione a quello che dice Rabiot, così torniamo a robe passate, grazie al lavoro che ha fatto con la Juve, incredibile amici, ma eravamo così scarsi dal punto di vista della preparazione che Rabiot è stato preparato molto bene per i mondiali, beato lui. Poi dice che ora incide di più e che il merito è di mister Massimiliano Allegri, con cui ha parlato, che gli ha dato fiducia e che l'ha cambiato dal punto di vista offensivo, oltre che nella convinzione, con tanti video visti con il suo staff. Ma non era uno staff di gente che non preparava, che non studiava, che non faceva. E poi la cosa più bella da sentire: scudetto si può. La cosa meno bella da sentire, però legittima, è scadenza di contratto, amo la Premier, un giorno ci voglio andare, è un campionato che fa per me, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tornando ai giornali nostri, cari miei, ancora una volta voi non vedo che c'è gente che non vuole capire. Angelo dice: Claudio, ma gli avvocati in tribunale potranno chiedere perché avete fatto pubblicare le intercettazioni? No, però voi iniziate a farvi delle domande. Allora, iniziamo ad usare avvocati, opinionisti, giuristi, legali, contabili di chiara fede se non juventina avversa alla Juve, così magari le parole hanno più peso. Allora, ma ci vuole l'avvocato a feltra che interviene a Radio Radio, non tifoso della Juve, l'avvocato a feltra che vi dice che cosa? Che l'inchiesta è finita, che non ci possono essere novità, che ogni giorno non succede nulla di nuovo, perché l'inchiesta è finita. Io ve lo sto dicendo tutti i giorni, ma qualcuno ancora non vuole capire. Parla di Serie C addirittura. Tony, svegliati, svegliati dal torpore dove ti hanno buttato i titoli dei quotidiani. Tony, dai, l'inchiesta è finita. Dalla fine di ottobre il faldone con le intercettazioni è a disposizione, lo possono usare tutti. Quindi non è possibile che un mese dopo, il 29 di novembre, quando il CDA si dimette, si svegliano i quotidiani ed ogni giorno vi dicono gli sviluppi dell'inchiesta, le novità, questa nuova intercettazione. Non c'è niente di nuovo e nessuno sviluppo. L'inchiesta è finita, le intercettazioni sono lì da un mese. Sono loro che ogni giorno prendono un pezzo che prima non avevano usato, oppure si ricicciano quelli di prima. Io non so più come spiegarvelo. L'ennesimo esempio anche oggi della carta Ronaldo. La carta Ronaldo che era una carta, poi tre pezzi di carta, poi una side letters, ma valeva 20 milioni. Ma 19,9 oggi è tornata a essere 19. Per qualcuno i soldi li ha presi, per un altro non li ha mai presi, per qualcuno addirittura li avrebbe presi in nero. Quindi, secondo questi signori, Ronaldo ha preso dei soldi in nero e adesso si è svegliato e li vuole pure in bianco, no? Un po' in bianco-nero. Ma ci stiamo prendendo per i fondelli? Ma stiamo scherzando? Ma seriamente stiamo discutendo di queste cose? Ora, prendiamo quello... che poi c'è la deriva, c'è la deriva. La deriva porta sempre più giù. Quindi, la prima cosa è... Nordio, addirittura ministro di giustizia, che vi dice che a 75 anni vi ribadisce che le intercettazioni non sono una prova, sono un mezzo per arrivare alla prova e che non possono essere usati così dai giornali, che non si può fare giustizia con le intercettazioni sommaria e che farà di tutto per cambiare le cose. E mettiti l'altro sasso lì. Dopodiché a scendere il giornale prende dei pezzi di intercettazioni in mezzo ai quali ci sono dei puntini, non sai cosa c'è in mezzo, le decontestualizza, non sai cosa dicono prima, non sai cosa dicono dopo, non sai in quel momento che ruolo aveva quello che ha detto la cosa, e ogni giorno te la ributtano in mezzo. E allora prima iniziano a dirti che le plusvalenze non c'entrano niente perché sono già state decise, e poi invece ancora tirano fuori le plusvalenze, e poi ti dicono che c'è il falsa comunicazione in bilancio e che è una cosa contabile, non c'entra niente con lo sport. Ma poi dopo, il giorno dopo, ti dicono che però si apre l'inchiesta UEFA che può mandarti fuori dai campionati, però poi un altro gli ribatte che l'inchiesta UEFA partirà quando ci sarà una decisione di un tribunale, non è che parte, fa comodo suo, accusa e condanna la UEFA così. E poi l'altro allora vuole sottintendere che invece tu rischi in borsa perché si chiude a meno 3,52%, capirai, l'altro giorno era più 5. E io mi fermo qua perché sennò divento matto io e vi faccio diventare matti voi. Ma la deriva finale, l'ultima deriva finale, è quella di offuscarvi le menti e di cercare di scardinare il vostro sostegno alla vostra squadra del cuore. Come? Con due cardini fondamentali, gli ultimi. Il primo, il più divertente di tutti, ma anche il più schifoso al tempo stesso, sono i salotti televisivi, soprattutto milanesi, che iniziano a mettere le loro truppe cammellate, perché loro, a differenza vostra, sono d'accordo quando vanno a sostenere una tesi, e iniziano a dirti che ti dovresti vergognare. Cioè, tu tifoso della Juve, ma non ti vergogni a leggere quelle intercettazioni? E allora tu dovresti rispondergli candidamente. Allora, innanzitutto io non mi vergogno perché non sono intercettazioni, ma sono pezzi di intercettazioni che non vogliono dire niente e non hanno nessun valore penale, come dicono avvocati e il ministro della giustizia. Punto numero uno. Punto numero due, ma scusami, siccome tutto questo malloppo vuol fare intendere che tu dal punto di vista dei bilanci non eri in grado, cosa lì sì falsa e tendenziosa, perché con due aumenti di capitale di 700 milioni è evidente che tu eri in grado di fare qualsiasi cosa, a differenza di lor signori. Ma voi lor signori, visto che il punto è quello, no? Quindi i debiti, che addirittura poi vedremo falsano il campionato i debiti, ma quindi scusami un attimo, ma sono 30 anni, anzi ormai 35, che a Milano le due società giocano e vivono non di debiti, di buchi enormi. di voragini, sì, lì dal punto di vista economico, di cose di cui vergognarsi. C'è gente che ha vinto con gli spalmadebiti di Silvio, con il caso Lentini, e mi fermo solo a quelli. C'è gente che ha vinto grazie a un'inchiesta farlocca e a Farsopoli, che ha tolto a noi e ha dato a loro quello che non è loro, e ha continuato a vincere con 5 anni vergognosamente in rosso, arrivati al punto che il proprietario ha dovuto vendere, non ha scelto, ha dovuto vendere, e ha venduto ad un gruppo cinese che è andato avanti facendo, attenzione, perché la novità del giorno che loro signori non vi spiegano, non plusvalenze sui giocatori, che quelle le fanno tutti e le fanno anche loro, le fa anche Napoli virtuoso con Osimhen quando va in rosso di bilancio, senza nessun problema e senza nessuna vergogna dei loro tifosi, anzi, che vuole radiati voi, ma facendo le plusvalenze sui marchi. E sai perché le altre società, a differenza della Juve, fanno le plusvalenze? Sai cos'è la plusvalenza sul marchio? Lo vendo a me, lo vendo all'altra società, gli faccio aumentare valore. Io cosa c'ho? Ah, c'ho un'industria cinematografica o televisiva, vendo i diritti d'immagine, li faccio rientrare da... Plusvalenze sul marchio, che non sono entrano i soldi, sono plusvalenze sul marchio. E loro le fanno, le possono fare perché non sono quotate in borsa. E quindi rispondono alle norme e al diritto italiano dal punto di vista del bilancio, che è molto più soft, è molto più leggero del diritto internazionale del bilancio a cui deve rispondere la Juve quotata in borsa. Quindi rimandate tutto al mittente, se c'è qualcuno che si deve vergognare sono loro. Sono loro che tra l'altro alla fine di tutta questa deriva chiedono a voi la restituzione degli scudetti, di questi scudetti dove tu, a differenza loro, i primi 5 anni hai vinto pure col bilancio in attivo, dove ai tempi di Moggi e Giraudo loro vincevano con i bilanci in attivo e chiedevano, vi ricordate, Moggi e Giraudo di quella Juve, chiedevano il doping amministrativo delle altre squadre che non si vergognavano e non si vergognano tuttora di essere sempre in rosso e di continuare a giocare e a partecipare. Quindi basta con questa storia, perché poi l'ultimissima deriva è quest'altra. E anche qua faccio rispondere non a me, perché sono veramente stanco di essere preso per ma tu sei di parte, l'altro no. E allora ti faccio rispondere da uno dall'altra parte, perché l'ultimissima, ultimissima deriva di tutto questo discorso è la galassia Juve. Quindi vi hanno costruito sui giornali la galassia Juve, che dal punto delle alleanze di mercato hanno tutti, anzi alcuni con le stesse squadre, perché se io faccio affari col Genoa e l'Atalanta, la prima squadra che vi viene in mente che ha fatto in questi anni e anni e anni grandissimi affari con il Genoa e l'Atalanta, non solo di giocatori importanti, Milito e Thiago Motta, che tra l'altro Milito e Thiago Motta erano in un periodo in cui, lo ricordano in pochi, i due presidenti, Moratti da parte e Preziosi del Genoa dall'altra, si incontrano per chiudere questo affare, mentre il signor Preziosi era insomma diffidato per 5 anni a chiudere affari e si incontrava tranquillamente col presidente Moratti per dargli Milito e Thiago Motta. Ma non solo questi giocatori, c'erano tutti i fantastici giovani di cui non c'è più traccia e nessuno ha fatto carriera. Quindi cosa facciamo? Tutti hanno le loro alleanze, tutti fanno i loro scambi, ma no, c'è la galassia Juve. Quindi nella tua fantastica galassia Juve, alla fine siamo alle ammonizioni a Scansuopoli, e cioè facevi affari con queste squadre e quindi falsavi il campionato. Benissimo, allora vi faccio rispondere dalle parole di Capuano, di Radio 24 e non solo, che non è un tifoso della Juve. E dici, che pazienza, ragazzi. Le squadre della galassia Juve hanno tolto, ha fatto i conti lui, bontà sua, 26 punti su 78 dal 2019 ad oggi. Non un buonissimo affare per i bianconeri. La galassia Juve è stata data in pasto al popolo dei tifosi con l'unica conseguenza possibile, e cioè confermare agli occhi dei complottisti in perenne esercizio l'esistenza dello Scansuolo e delle sue sorelle. Io ricordo uno su tutti, è il fantastico Scansuolo. Ronaldo se ne va via e noi con lo Scansuolo in quel campionato, oltre che con l'Empoli, vabbè, ci perdiamo in casa. 2000 e l'anno della famosa rimonta, perdiamo a Scansuolo 1-0 e finiamo 13esimi in classifica. Ma le prime due partite che mi vengono in mente, che poi l'Atalanta faccia dei favori a noi, mi viene difficile da concepire. Anche in caso di Covid, in quell'anno lì, ricorderete, è venuta a vincere 1-0 a Torino. Ma comunque, le squadre della famosa galassia bianconero, dice Capuano, non io, vassalle per definizione di quelli che rileggono la storia con gli occhiali che preferiscono, e quindi gli altri, hanno tolto alla Juve 26 punti su 78 totali, praticamente 1 su 3 nell'era dei tre punti, spalmati lungo 26 sfide, non un buon affare, chiude Capuano nel suo intervento per la peregrina Juve, che evidentemente non ha saputo nemmeno imporre il suo volere ai sudditi. E noi continuiamo ad andare avanti su questa cosa e continuiamo ad avere anche dei nostri tifosi che sono preoccupati, spaventati e che ascoltano i fessi che da una città che è sempre la solita ti parlano di radiazione di Serie C e di campionato falsato. Tutto questo viene alimentato giorno dopo giorno da articoli, da pezzi di articoli, da inchieste chiuse che secondo loro sono in via di sviluppo e soprattutto da suggestioni che vogliono creare per mettervi anche a voi l'ombra nel cervello. Buongiorno, intanto saluto Ivo in cabina di regia. Terry dice: buongiorno, è una buona festa a tutti voi, carissimo Claudio, ma anche a voi. Cosa avete concepito voi? Ditemi cosa concepite voi oggi in questa festa dell'Immacolata Concezione. In Italia niente fa più notizie della Juve, non c'è un angolo di giornale dove non si parli di noi. A essere sincera, all'ormai vicino centenario non mi aspettavo tutto questo fango, tutti a sparlare e insultarci. Prepariamoci, dal 4 gennaio i cori contro la Juve saranno solo insulti. Ma Ronaldo che vuole? Ma io non lo so cosa vuole o cosa non vuole, anche perché ogni giorno te la raccontano in maniera diversa, ma comunque sta alla Juve dimostrare che quello che vuole o che non vuole è stato fatto in maniera regolare. Se dal punto di vista della interpretazione contabile non sarà così, gli amministratori pagheranno la loro multa, punto. Vorrei insistere, ma mi sono imbattuto oggi, perché poi ragazzi dobbiamo iniziare a fare anche un bel applauso a Tutto Sport, io ve lo dico, perché ovviamente gli altri vi dicono no, ma per forza è un giornale di parte. Ah beh, ma allora anche La Gazza è un giornale di parte. Ah, ma allora anche il Corriere dello Sport è un giornale di parte. Ma di cosa stiamo parlando? C'è il proprietario che è il proprietario del Torino, ma di cosa stiamo parlando? Ai tempi di Farsobili c'era l'amministratore delegato che diceva che era tifoso dell'Inter, ma di cosa stiamo parlando? Quindi Se siete di parte lui, siete di parte anche voi. Allora, facciamo che nessuno è di parte, facciamo che voi sostenete le vostre tesi, che io non condivido per esempio, e Tutto Sport ne sostiene delle altre che voi non condividete. Facciamo che giochiamo a parità, visto che vi piace la parità nelle competizioni. E allora Tutto Sport oggi vi tira fuori una cosa deliziosa, una chicca, di cui mi è tornato alla mente i tempi. Quando? Perché poi vi ricordate, no? Chievo e Cesena, poverine, che sono scomparte per le loro plusvalenze. E allora l'ex presidente del Cesena, Lugaresi, parla con Abodi, che è stato Abodi, per chi se lo dimenticasse, il presidente della Lega di Serie B, di cui Cesena e poi Chievo facevano parte. E il presidente del Cesena, parlando di cose appunto che la Juve viene accusata da lor signori, no? Dopo aver detto che le plusvalenze si possono dimostrare, però intanto te le continuano a citare le tue, i 13 affari, gli affari con Raiola, gli affari con il Barcellona, sempre gli stessi, è come se ogni giorno dicessi l'affare Osimhen, ci sono 4 giocatori coinvolti, un giorno faccio parlare uno, un giorno faccio parlare l'altro, un giorno il terzo, un giorno riprendo la fase del primo. Ah, ma la fa Rosimel. Ah, ma i diritti d'immagine usati dalla Rentis. Ah, ma l'inchiesta. Se io faccio così tutti i santi giorni per un anno, sicuramente voi vi fate un'idea diversa, magari anche dalla realtà, tra l'altro. E allora il fantastico ex presidente di Cesena Lucaresi con Abodi ricorda che lui, per esempio, che è accusato di plusvalenze, no? Si è stampato gli ultimi 3 anni, dice allora in quel momento, dei bilanci di tutte le società di Serie A e di tutte le società di Serie B, e si è stampato tutti gli affari di calcio mercato plusvalenze delle società di Serie A e delle società di Serie B. E fa intendere il signor Lugaresi: io posso anche saltare per questa vicenda qua, ma se voglio guardate che faccio saltare tutti quanti. Che non è una minaccia, che poi infatti non si è conclusa e non è stata portata avanti, ma per far capire tutti i signori che vi insultano, che vi dicono radiazione, Serie B e Serie C, che non sta né in cielo né in terra, io lo ribadisco. Poi vi sto segnando tutti, nomi, cognomi, telefoni, indirizzi, tutti gli insulti che stanno arrivando, sono segnati e poi un giorno apriamo il faldone. Questo che non sta né in cielo né in terra, se ci mettiamo un tuvolino, lo ribaltiamo, vi ricordate da piccoli specchio riflesso, quel fantastico gioco, su tutte le società di calcio, perché tutte, nessuna esclusa, chi oggi dice di no c'è andato prima, chi non c'è andato prima c'è oggi, tutte le società di calcio, tutte hanno dei problemi e vanno in rosso di bilancio e tutte fanno le plusvalenze, tutte quando ne hanno bisogno, se c'è l'opportunità di farla, perché gli viene consentita. Vogliamo che non sia più consentita l'operazione di una plusvalenza? Ci si mette tutto al tavolo, tutti al tavolo, perché solo così si può fare nel nostro paese, e ci si mette d'accordo che non è più consentita e non la devono fare più tutti. Non poi se uno con una procura mette sotto inchiesta il bilancio di una società, allora, oh, ma le plusvalenze, oh, mi scambiavano i giocatori. Ma va? Ma che roba incredibile, ma che novità clamorosa che abbiamo scoperto in questo fantastico fine di anno 2022. Vediamo da casa cosa ci raccontano, un messaggio e poi un vocale. Sai, Claudio, quale sarà la cosa che farà sorridere Amaro alla fine di questa storia? Dice Valerio da Latina. Che alla fine, quando tutto si risolverà più o meno bene per noi, queste persone diranno che è stato il palazzo, la potenza della Juve, il controllo della stampa, capisci? Questa stampa che ci dà, demolendola, controlliamo noi, poi si aggiusterà tutto. Esattamente il giochino che ancora una volta sono riusciti a portare in porto, o meglio in gol. Audio vocale da casa, Ivo, dai.
Buongiorno Claudio, Nerino da Roma. Volevo lasciare uno spunto di riflessione.
Vai.
La Juve fa quel comunicato sulla rinuncia degli stipendi. Il giorno dopo lo fa la Roma.
Sì.
La Roma avrà avuto giocatori sicuramente più attaccati alla causa, che non hanno battuto ciglio, non hanno preteso questi 4 mesi. Però
immagino,
un mese fa, qualcosa di più, la Roma dei Franklin esce dalla borsa, ricompra tutte le azioni ed esce dalla borsa. Perché, come dicevi tu, le norme della borsa sono un po' più restrittive. Sarà un caso? Non lo so. Così, spunto di riflessione.
No, spunto di, questo è uno spunto di riflessione su cui noi sorridiamo e riflettiamo. Fosse stata la Juve a fare questa cosa qua, secondo i giornali non sarebbe uno spunto di riflessione, ma sarebbe un'ammissione di colpa. Vedi un po' come cambiano le cose. Altro vocale da casa, da Ivo.
Voglio dire una cosa a ADL, come lo chiamano a Napoli, ADL, Aurelio De Laurentiis. A capo ciò, il calcio non fa per te, la maretta, continuo a farci divertire che cine panettoni, che quello è il mestiere tuo.
Va bene, allora prendo atto più o meno del messaggio perché non ho capito quasi niente, però sembrava ironico e spero di non sbagliarvi. Va bene così, poi attenzione, Stefano da Tivoli dice: ciao Claudio, sempre un piacere ascoltarti e seguirti, grazie anche a te. Come si dice, è ripetita Juve, esatto, iniziamo a ripeterle anche noi le cose. Comunque nel mio piccolo, in questa situazione, non posso far altro che fare ciò che ho sempre fatto. Il 7 sarò al mio solito posto in sud a incitare la mia Juve. E andiamo, facciamo l'ultimissimo vocale prima del break, dai.
Grande Giuliani, lotta sempre, sei un grande, ti seguo tutti i giorni, non le mandi a dire a nessuno, grande. Li abbiamo fatti morire in 9 anni, hanno gli fegati spappolati. Pubblica il mio messaggio, leggilo. Forza Juve, sempre e comunque, ovunque.
E t'abbiamo ascoltato, oltre che pubblicarlo, ce ne sono ancora tantissimi altri, noi continuiamo. Ragazzi, meno uno, domani è grande giornata, il raduno di Radio Bianconera a Torino, al pomeriggio trasmettono in diretta tutti da là. Siamo tutti là, siamo tutti là. E aspettiamo a voi, Yves, break e dopo grande ospite.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e i podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. La Juve in gol.
Ci siamo, si avvicina anche il momento del ricordo, perché quando ci sono le feste bisogna ricordare le belle cose che ci hanno accompagnato in tutti questi anni, che sono un preludio a tutto quello che verrà. Tacconi in porta, Avero, Brio, Scirea, Cabrini e poi Bonini e Manfredonia e Mauro Platini, Laudrup e Serena. chi avremo scelto tra questi per andare al ricordo di quella fantastica Coppa Intercontinentale e parlare anche un po' magari di Juve di oggi e di quella che verrà. Ma prima da casa, Rosa da Simbario, vivo Valencia, dice: ciao Claudio, Tutto Sport ha scritto questo: la procura di Torino avrebbe annunciato alla controparte la decisione di rinunciare all'appello contro la decisione del giudice delle indagini preliminari di rigettare la misura cautelare avanzata dalla procura stessa per il sequestro preventivo di 437.000 euro, quale asserito profitto di reati truffitari. Potrebbe essere un punto a favore dell'ex CA della Juventus, che ne pensi? Certo che questo può essere un punto a favore della Juventus, ma ovviamente te lo scrive Tutto Sport e gli altri fanno orecchie da mercante. Io vorrei farvi un altro esempio molto importante, prendo l'ansa di questo momento. Attenzione, il centrocampista Manolo Portanova è tra i convocati per la partita Genoa-Sudtirolo in programma alle 15 allo stadio Ferraris, gara del campionato di Serie B. Il nuovo tecnico del Rossoblù, Alberto Girardino, tra l'altro, in accordo con la società, ha deciso di inserirlo nell'elenco di chi potrà giocare la partita. Dovrebbe andare in panchina, visto che ieri è stato tra le riserve. Portanova, martedì scorso, è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 6 anni di reclusione per violenza sessuale di un gruppo avvenuta in un appartamento del centro storico di Siena la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 su una studentessa allora di 21 anni. Ora, io vi dico, se Portanova in questo momento, invece di essere un giocatore del Genoa Football Club, fosse un giocatore della Juventus, secondo voi ci sarebbe un titolone sul giornale con la consueta vergogna dal punto di vista di voi tifosi della Juventus? Perché la società Genoa, che non è giustizialista ma è garantista, dice: noi ovviamente non ci esprimiamo, questo è un giudizio di primo grado, la presunzione di innocenza vale per tutti i giocatori compresi, fino a che non terminerà l'iter giudiziario, Portanova per noi gioca. Cioè, capito? E ragazzi, voglio dire, l'accusa mossa da Portanova in questo processo mi sembra molto grave, voglio dire, violenza sessuale di gruppo. Ma la società Genoa, che detiene il cartellino del giocatore, fino a che non verrà condannato, perché finché non si concludono i gradi di giudizio tu puoi anche essere assolto, fino a che non viene condannato, lo fa giocare. Io vi dico solo, immaginatevi se una roba del genere fosse successa con Portanova, giocatore della Juventus. Altro che le intercettazioni per i possibili falsi in bilancio. Messaggio che arriva da Massimo. Dunque, una frase storica recita: una bugia detta mille volte diventa verità. Questa è la frase principe per spiegare la propaganda. PS. Ma notizia del nuovo presidente del Milan, hanno cambiato proprietà come i vestiti. Vabbè, queste sono altre cose su cui noi non ci addentriamo. Buongiorno Claudio, ma della motivazione con cui il GIP ha respinto la richiesta di restrizioni su Agnelli nessuno ha reso pubblico niente? Peccato, sarebbe stato interessante. Carlo, da Finale Ligure, che dice: fino alla fine. Poi chiudiamo i messaggi con Angelo, che dice: Claudio, che ne pensi della nuova... non leggo, tifosa del Napoli in Rai Mondiali, non cambiano mai da quelle parti. Probabilmente, credo tu ti riferisca a chi conduce il programma, ma ne abbiamo già parlato i giorni scorsi, e secondo me, insomma, visto che è un servizio pubblico che pagate tutti, su quello bisognerebbe anche concentrarsi un po' di più sui giudizi, perché stiamo veramente sfiorando, anzi non sfiorando, oramai stiamo affrontando la leggerezza di qualsiasi intervento in qualsiasi programma, tra l'altro cambiando carta e tavola in continuazione, senza dare dei riflessi non solo penali ma sportivi di un certo tipo, cioè studiati, concreti e soprattutto direi approfonditi. Nel frattempo arrivano anche buone notizie dalla Continassa, dove ovviamente tra il riservo generale, ma pare stiamo iniziando anche a recuperare giocatori, in particolare Pogba e ovviamente Chiesa per la ripresa del campionato. Io chiederò anche questo a un fantastico protagonista di quell'indimenticabile 8 dicembre 1985, la Juve sul tetto del mondo. C'eri anche tu, Massimo Mauro, grazie dell'intervento, come stai?
Ciao, bene, bene, molto bene. Soprattutto se ricordi quelle cose lì.
Oggi forse è meglio ricordare quella cosa lì, perché sennò la situazione, diciamo, siamo un po' in accerchiamento.
No, però, sai, gli ultimi 10 anni, 11, la Juve è stato straordinario. Quindi vedremo cosa succederà, ma insomma, Mi sembra che il calcio italiano non goda di buona salute. Poi...
No, no, non goda assolutamente di buona salute, questo non ci voleva un'inchiesta per farci svegliare. Poi che ci sia sempre l'inchiesta sotto la Juve e gli altri rimane sempre una questione su cui riflettere. Mauro, questo ciclo fantastico della Juve ha avuto scudetti probabilmente irripetibili, perché 9 di seguito è qualcosa di importante, però purtroppo 2 finali di Champions perse che non hanno dato la possibilità di vincere l'Intercontinentale come invece avete fatto voi. Allora, la prima cosa che ti viene in mente pensando a quella meravigliosa partita?
No, intanto grazie a chi c'era l'anno prima, perché io non ho vinto la Coppa dei Campioni, ho giocato solo la finale. E dico questo, sai perché? Perché io capisco i tifosi, però per chi è stato calciatore è importante il percorso che fai, no? Non è che se perdi una finale non vale tutto quello che hai fatto per arrivare alla finale. La Juve ha fatto due finali di Champions contro due squadre pazzesche, no? Il Barcellona e il Real Madrid, degnamente poi, no? E quindi ha valore anche arrivare in finale e perderla, no? Noi invece l'abbiamo vinta perché eravamo una squadra veramente con due individualità, secondo me, impressionanti, che, vabbè, Platini non c'è bisogno che lo dica io, ma in quella partita Laudrup fu straordinario. E quindi poi i calci di rigore, insomma, Tacconi fu bravo a parare, e Brio, Cabrini, Serena, aspetta, il quarto era?
Laudrup,
e poi il quinto
male.
È stato Platini. Quindi insomma una grandissima soddisfazione, anche perché veramente abbiamo giocato in un altro mondo, no? Era arrivati a Tokyo, siamo stati una settimana per cercare di ambientarci, con il fantastico cuoco Romildo abbiamo portato i rigatoni, il pomodoro, il parmigiano, insomma è stata una esperienza straordinaria, davvero.
Massimo, ma ce l'hai un aneddoto da regalarmi che magari non hai detto?
Guarda, ti dico una cosa, la verità, nel senso che io ero molto incazzato, perché insomma a 20 minuti dalla fine Trapattoni mi ha sostituito, io avevo fatto un primo tempo veramente buonissimo, e quella è una cosa che non ho mai mandato giù e non ne ho mai parlato, adesso è prescritto il reato, quindi ne posso parlare. E non me la sono goduta proprio appieno, anche se poi insomma ho capito insomma che il gruppo conta più delle soddisfazioni dei singoli, no? Però devo confessare che finita la partita ero felicissimo della vittoria, ma molto molto arrabbiato per come era andata, insomma.
Senti Massimo, tu che sei stato in quella grande squadra e che vivi anche adesso il mondo di oggi con la solita discussione difensivista, a proposito, oggi Ancelotti dice che difesa e contropiede è il calcio moderno, quindi apriti cielo, mi verrebbe da dire, ma Trapattoni è passata la storia come difensivista. Ora io dico, leggendo la formazione, ma Bonini, che come diceva Platini correva per tutti, vicino a Manfredonia, Mauro, Platini, Laudrup e Serena, non mi sembra una squadra difensiva.
No, non eravamo una squadra difensiva, però non bisogna, cioè bisogna dire la verità, era un momento dove si correva indietro a difendere, no? Adesso molto spesso tante squadre difendono correndo in avanti, no? Andando a pressare, andando ad attaccare l'inizio dell'azione della squadra avversaria, però noi eravamo tecnicamente molto più forti dei giocatori di adesso. Anche perché per giocare adesso ci vogliono qualità ulteriori. Ecco, abbiamo abbandonato la tecnica in favore della tattica e della prestanza fisica. E quindi è chiaro che bisogna prestare di più, bisogna correre di più. E Ancelotti non ha tutti i torti, sai, perché adesso ormai le contromisure si sono fatte importanti per le squadre che vanno dietro la linea della palla e poi ripartono, e quindi adesso sono tante squadre che provano a giocare in questa maniera, no? Sfruttando gli errori degli avversari nella costruzione dell'azione.
Ma tu hai citato quella meravigliosa azione che la ricordiamo per i più giovani, ovviamente, che magari non hanno visto e magari non si ricordano, perché poi parliamo di schemi, di tattiche, di strategie, di tante cose, e ne possiamo discutere, ovviamente, perché nel calcio è bello perché ognuno ha la sua opinione. Però poi quando Platini riceve una palla sulla tre quarti e mette Laudrup dentro l'area di rigore e Laudrup fa un'azione meravigliosa a scartare il portiere, a segnare dalla linea di fondo, quelli sono i giocatori, sono le individualità.
Perché il gol di Platini, stop di petto, pallonetto, tiro al volo di sinistro, poi insomma scriteriamente annullato dall'arbitro.
Ah,
però...
è vero, Massimo, scusa, visto che è una tua battaglia da sempre, ma anche un po' la mia, attenzione. Ma se ci fosse stato il VAR in quella partita?
No, purtroppo no, perché in quel periodo il fuorigioco passivo non esisteva. Se tu eri al di là della linea della squadra avversaria, nello specchio della porta, era rigore. Scusami, era fuorigioco. Cioè, lì l'arbitro aveva cioè, sarebbe stato un grandissimo arbitro se avesse convalidato il gol, perché il portiere è stato per niente infastidito dalla posizione di Serena. Però Serena era in fuorigioco ed era davanti alla porta. Ecco, quindi era nello specchio della porta, non era davanti al portiere, esatto. Però era nello specchio della porta.
È vero, poi scusa, mi sono dimenticato che
nel fuorigioco si fischiava.
Mi sono dimenticato che nell'epoca del VAR perdono Candreva in Juve Salernitana i fantastici mezzi tecnici, per cui
Non mi pare parlare del VAR, dai, tanto
No, ti faccio parlare di calcio giocato, visto che siamo partiti da quella meravigliosa squadra e la Juventus nella storia ne ha avute anche tantissime altre di meravigliose. Tu che ci sei stato e che vedi la Juve di oggi e la Juve che è passata nel mezzo, quella squadra lì è la Juventus più forte di tutti i tempi, si può dire o non si può dire?
No. Penso che la Juventus, diciamo che io ricordi, la squadra più forte di tutti i tempi sono due. Una è Bettega, Paolo Rossi, Platini, Boniek, secondo me. Poi con i fenomeni, perché Scirea, Caprini non li ha avuti mai nessuno. Non esistono ancora giocatori di quel tipo. Forse Maldini si può paragonare a Cabrini e Scirea, poi il resto è Baresi, il resto è difficile. In tutto il mondo, secondo me, non ci sono mai stati giocatori come questi quattro. Per quanto riguarda il centrocampo e attacco, però, secondo me quella Juve era pazzesca. E poi Vialli, Del Piero, Ravanelli, secondo me, come risultati, perché hanno vinto anche la Coppa dei Campioni a Roma, è stata la squadra bellissima da vedere, perché pressava, ma anche di un'umiltà, di una cattiveria nel ricercare la vittoria pazzesca. Secondo me queste due. La nostra era... diciamo che la nostra ha avuto Platini nella fase, diciamo, ultimissima, no? Perché si era rotto le scatole a 32 anni di continuare ad essere il più bravo. Platini è stato straordinario anche per questo, perché ha smesso quando ancora avrebbe potuto giocare per tanto tempo, invece ha detto no, io smetto all'apice della mia carriera, e quindi poi, insomma, l'ultimo anno Platini non è stato quello dell'anno prima, ecco, tanto per intenderci. Però, insomma, secondo me Bettega, Boniek, Paolo Rossi e Platini insieme erano una cosa straordinaria.
Assolutamente tanta roba. Senti, nel riportarti ad oggi questa ultima Juve, quindi diciamo dal ritorno di mister Massimiliano Allegri, cosa ti piace e cosa magari invece non ti è piaciuto di questo anno e mezzo di Juve?
Allora, io penso che anche le grandi squadre debbano a un certo punto, per non soffrire molto quando lasciano i campioni, prepararsi prima a trovare giovani che hanno bisogno di 2, 3, 4 anni, no? Poi per prendere in mano una grande squadra. E la Juve questo non l'ha fatto. Si è affidata a giocatori anzianotti, che guadagnano tanto, che sulla carta ti fanno vincere, ma poi sappiamo bene che o pedali oppure Platini sì, ma Bonini e Manfredonia sono stati importantissimi, non più di Platini, ma importantissimi. E la Juve da Pirlo a Marchisio a Buffon a Barzagli, insomma, ha fatto fatica a sostituirli, no? Erano 7-8 italiani, sì, pazzeschi, ma con quello che significa, no? Perché se tu nello spogliatoio hai 7-8 italiani così, la lingua che comanda è l'italiano, e per una grande squadra col DNA della Juve poi, questo è fondamentale. Invece mi piace la solita grinta e determinazione nel ritrovare la strada giusta. Ci ha messo un po' di Allegri e il presidente, perché è stato il presidente col suo intervento a determinare, no, la ripresa di questa squadra, però si è ripresa adesso, sperando che l'acquisto più importante incominci a fare una partita, e lo dico anche un po' in maniera critica, no? Perché c'è una parolina che è fondamentale, che è affidabilità. Quando tu a questi livelli compri dei giocatori che non sono affidabili dal punto di vista fisico, non ti puoi permettere errori di questo tipo, insomma, no? Sia dal punto di vista economico e finanziario, e sia per quello tattico-tecnico. Perché se Di Maria ti fa mezza partita e si fa male, e Pogba non gioca proprio, per non parlare degli altri, di Chiesa, insomma, ma gli ultimi due acquisti, insomma, erano determinanti per la Juve, che doveva tornare a vincere, a combattere per vincere.
Sì, infatti poi c'è stata,
non,
no,
perché, c'è sta, ma c'è perché stata non sono giocatori affidabili, perché nella loro storia c'è delle presenze relative, non sono giocatori dal 90% di presenze in campionato e Champions, ecco, tanto per essere chiari, e questi secondo me non sono giocatori da grande squadra se non sono affidabili, sono bravi, infatti, ma non affidabili.
Infatti siamo passati, Mauro, dalla famosa, no, chiacchierata telefonica tra Sconcerti e Allegri della Juve virtuale e reale, adesso sì. Da gennaio dovrebbe, uso il condizionale perché ovviamente non si sa mai, però diciamo, dai, togliamo il condizionale, la Juventus dal 3-4 gennaio ha finalmente a disposizione tutti, quindi la Juve reale, Pogba, Chiesa, Di Maria che torna dai mondiali, eccetera. È vero, come sento da più parti, che iniziano a cambiare gli umori e iniziano a essere sempre di più quelli che credono in una rimonta a scudetto, ma secondo te, Massimo, stiamo un po' scendendo dalla realtà, ci dimentichiamo che siamo a meno 10 dal Napoli, oppure è una cosa che si può fare?
No, si può tentare di prendere pochi gol e farne qualcuno che ti faccia vincere. A me sembra una squadra costruita per questo, no? E non è male, perché se tu hai solidità, se tu hai personalità, poi speri che davanti ci sia qualcuno che la butti dentro. Ecco, questo è un tema, secondo me, importante, perché Vlahovic, finalmente abbiamo saputo che ha avuto la pubalgia e che quindi ha avuto un sacco di problemi, e si vedevano in campo, no? E allora bisogna capire se poi la palla la butti lì, se c'è qualcuno che è capace di fare gol. Ecco, questo è il tema importante. Però io mi piace dire una cosa, cioè che anche la Juve può incominciare a rischiare dando una visione, dando un sogno ai suoi tifosi, cioè quello di ricominciare, no? In maniera un po' diversa, quello di costruire una squadra e un progetto tecnico che può essere il vero, diciamo, la vera forza di questa squadra. E quindi un gioco importante dei giocatori giovani che, insomma, che si devono guadagnare la pagnotta, e non giocatori che guadagnano dai 5 milioni netti in su. Cioè, io questo rischio lo farei insieme ai tifosi, io lo comunicherei ai tifosi: guardate che è cambiato il vento, non si può rincorrere il Manchester City e Paris Saint Germain a quelle cifre. No, io non dico che è immorale, assolutamente no, però Io è un sogno che tenterei di comunicare e di realizzare. Ecco, mi piacerebbe che una grande squadra, un po' come ha fatto il Milan l'anno scorso, no? Certo, la Juventus è abituata a vincere, quindi sarebbe un rischio, mi rendo conto che sarebbe un rischio. Chi presenta questo progetto tecnico rischia, è chiaro che rischia, perché poi il progetto tecnico deve essere solido e deve maturare in maniera che i tifosi siano contenti anche se non si vince, no? Un po' quello che è successo a Napoli l'anno scorso e si sta confermando quest'anno, ecco, perché è vero che il Napoli sembra che ha preso dei campioni pazzeschi, secondo me invece ha preso degli ottimi giocatori su un impianto tecnico-tattico che li fa diventare bravissimi, capito? Perché giocano bene, perché è indubbio che il Napoli dall'anno scorso è la squadra che esprime il calcio migliore, secondo me. Poi l'anno scorso non è stata continua. Se quest'anno sarà continua non ce n'è per nessuno, perché giocano troppo meglio delle altre squadre.
È assolutamente vero, soprattutto il passaggio che hai fatto con i tifosi della Juve e la società Juve, cioè a Napoli poi alla fine dell'anno, se anche non hanno vinto il campionato, ti dicono quanto giocano bene, tu ben sai che i nostri tifosi alla fine vogliono vincere, perché se non hai vinto hai fallito. Senti, vogliamo chiudere su Adrien Rabiot, mi spieghi come improvvisamente può diventare da scarso a fenomeno?
Tu mi vuoi far dire le cose un po' così, non lo so, certo ha un buon rapporto con Allegri è bravissimo, Allegri secondo me è una delle persone più intelligenti che ci sono nel mondo del calcio e capisce come trattare no, i giocatori, con qualcuno gli è andata benissimo, con qualcuno bene, con qualcuno anche meno bene. E con Rabiot gli è andata bene, perché effettivamente sembra un giocatore diverso dall'anno scorso. Ed è certamente un giocatore che ha qualità sia fisiche che tecniche da grandissima squadra. Cioè è un giocatore che io terrei, però non alle cifre che vuole la mamma, diciamo.
Esattamente, il problema sono sempre a casa le mamme o le mogli, a seconda. Massimo, ti ringrazio enormemente. Chiudo tra tutti i messaggi che mi sono arrivati, chiudo con quello di Terry, visto che è una signora o signorina.
Stavo parlando del lavoro che fa la mamma, no? Io non
accetterei. No, certo, mamma nel senso di procuratrice, ci mancherebbe altro. Sì. No, volevo chiudere ringraziandoti con uno tra i tanti messaggi che sono arrivati di Terry, che dice che è emozione pensare a quel fantastico 1985, avevo solo 10 anni, il mio cuore batteva già per la Juve e quindi saluto con affetto e ringrazio per sempre. Massimo Mauro, grazie Massimo. Okay.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie veramente di cuore in questo giorno di festa a Massimo Mauro, che ci ha dedicato molto di più dei minuti che magari potevano essere all'inizio pensati, perché è sempre un piacere parlare di calcio con lui, che ha vissuto quella Juve e continua a essere un opinionista in circolazione, che tra le altre cose insomma non sta tanto a fare dei giri di parole, ma dice le cose come le pensa e dice le cose giuste, secondo me. Chiudiamo anche con l'ultimo vocale, dai Yves.
Vorrei che fosse sempre domenica, vorrei che fosse sempre insieme a te, perché sei quella che non si dimentica, perché io sono cresciuto con te, e non c'è donna che possa competere, e non c'è stella che brilla più di te, basta sapere che oggi è domenica e che io torno di nuovo da te, la 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 la, sempre con la Juve, sempre. Davide Milano.
Grandi ragazzi. Bravi, tutti i fratelli e le sorelle bianconere. Domani grande raduno, ma prima del raduno abbiamo tutte le trasmissioni, ma prima delle trasmissioni di domani abbiamo quelle di oggi. E quindi saluto e abbraccio in via regia a tutti voi e vi lascio tra le sapienti braccia del direttore Antonio Poli.
Piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.